Ecco, Gerusalemme o la mia gioia? Credo che entrando, venendo dalle vostre case fino qua, uno viene proprio a un punto bello. E sapete cosa mi è venuto in mente immaginando che voi questa mattina sareste venuti qui a questa chiesa? Mi è venuto in mente un episodio dei Promessi Sposi, bellissimo episodio. Allora, voi sapete la storia dell'innominato. L'innominato era un predatore, diciamo così, proprio un tiranno, uno che violentava i paesi, rubava, faceva la sua giustizia e appoggiava i prepotenti. Uno dei prepotenti che aveva appoggiato era Don Rodrigo. Don Rodrigo voleva catturare Lucia e l'ha fatta catturare dai bravi, dai soldati dell'innominato. E questa Lucia arriva al castello, la portano, la trascinano al castello, piangente, supplicante, e l'innominato va a trovarla ed è scosso, diciamo così, dal pianto di questa donna che le dice: per un'opera di misericordia Dio perdona tante cose, come dire, perdona anche i tuoi delitti. E la notte non riesce a dormire questo innominato, si gira, si volta, ed ecco il punto che mi interessa. Sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia s'era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sente arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non ben espresso. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano. Questo scampanare che si produceva di collina in collina. Ma al chiarore, che pur andava poco a poco crescendo, va alla finestra, e nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, s'avviava, e tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco a destra del castello, tutti col vestito della festa e con una alacrità straordinaria. Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? Erano uomini, donne, fanciulli, abbrigati, a coppie, soli. Uno, raggiungendo chi lì era avanti, s'accompagnava con lui. Un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che intoppasse e andavano insieme come amici a un viaggio convenuto. Allora dice: cosa sta capitando? Cosa sta capitando? E chiama un suo suddito, un bravo, si chiamava così: vai a vedere cosa capita. Poco dopo il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinal Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, era arrivato a quel paese e ci sarebbe tutto il giorno. Allora il nominato sbotta e dice: per un uomo, tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un uomo. Cos'ha quell'uomo per rendere tanta gente allegra? Il cardinal Federico, ma non il cardinal Federico, quello che il cardinal Federico rappresentava, il sacerdote, il parroco, la chiesa, tutti verso un punto, ma non perché è la chiesa che avete costruito voi. Leggevo la lapide ieri e mi sono proprio sorpreso, in mezzo a tante difficoltà, perché questa chiesa l'avete costruita durante il tempo della guerra, i vostri padri, i vostri nonni, non so se qualcuno anche si ricorda di aver messo su, dice, pietra su pietra. Ecco, verso questo luogo convenuto, tutti insieme, anche voi, avete trovato un luogo che non è soltanto l'edificio, una presenza, una persona, che non sono soltanto le persone che vedete stamattina, Don Giovanni, me, le suore, e reciprocamente, ma che è lo stesso Signore. Ecco cosa c'è in comune fra quella gente e noi anche stamattina. E allora diciamo, noi riconosciamo proprio un punto di attrazione. Possiamo essere diversi, diversi di lavoro, diversi di età, diversi di carattere, immaginate se non siamo diversi di carattere, diversi di casa, diversi in tantissime cose, uno è più sano, uno è più forte, uno è più malato, uno è più giovane, eccetera, diversi, anch'io sono diverso. Diverso da tutti, come dire, me ne vanto, ma ciascuno di voi deve vantarsi di essere diverso da tutti, ma ma attratti da un unico punto. Ecco, un punto di attrazione. E guardate, anche venendo a Cabianca, a me vengono in mente proprio le persone che ho conosciuto a Cabianca. Mi viene in mente alcuni dei vostri parroci, inevitabilmente Don Carlo. Pensate che Don Carlo non mi venga in mente. Don Carlo, alla fine della sua vita, era diventato anche il mio confessore. Mi andavo a confessare da Don Carlo quando ero in seminario. Ma prima di andarmi a confessare da Don Carlo, molto tempo prima, quando ero giovane e anche poi quando sono diventato sacerdote, il mio confessore è stato Don Ugo Bordin e venivo in Vespa fino a Cabianca per confessarmi da Don Ugo Bordin. Quindi diciamo un pochino è stato anche il mio punto di attrattiva questa vostra chiesa, queste vostre persone che voi avete conosciuto e che vi hanno raccolto, vi hanno aiutato a crescere nella fede. Attraverso tutti questi volti, che volto abbiamo noi riconosciuto? Che volto riconosciamo? Ecco, il volto di Gesù. Venendo poi in questa chiesa che si vede questo crocifisso così, guardate, proprio imponente, così, così grande, così, così con le braccia aperte. Tutti i crocifissi sono con le braccia aperte, ma questo sembra che le abbia più aperte ancora per abbracciarci tutti quanti. E questo tabernacolo, con questa Eucaristia presente, ecco. Ecco il punto di attrattiva. Noi riconosciamo, siamo uniti tutti così diversi, siamo uniti in Lui, da Lui, chiamati, ciascuno chiamato per nome. Pensate il Vangelo, Zaccheo vi dice, pensate alla Samaritana al pozzo e si mettono a parlare e racconta la vita. Pensate ai primi incontri di Gesù quando due sulla riva del lago, che erano andati da Giovanni Battista, sentono Giovanni Battista che fa così col dito, come vedete sulla facciata della chiesa di Borgo San Giovanni, vedete proprio Giovanni Battista con un ditone grande che indica Gesù. Ecco, dice, eccolo, ecco, quello che diciamo sempre nella messa, eccolo, eccolo. E vanno dietro a Gesù e stanno con lui tutto quel giorno. Anche noi stiamo andando, desideriamo andare dietro a Gesù. Pensate proprio quante persone Gesù ha incontrato. La donna peccatrice che stavano per uccidere, la donna che portava, sembra che nel Vangelo proprio sia ricco di donne, la donna che portava suo figlio alla tomba, la vedova di Nain, le donne di Betania, Marta e Maria, il loro fratello, che lo servivano, gli facevano da mangiare quando lui andava a Gerusalemme, fermati a casa nostra prima di andare a faticare a Gerusalemme. Pensate quante persone hanno riconosciuto e hanno accolto Gesù. E Gesù in quante case è entrato. Ma sta capitando anche a noi adesso. È la stessa chiamata. Ci chiama per nome. Mi ha chiamato per nome. Io ricordo quando il vescovo Piasentini, quando da ragazzo a 14 anni gli dicevo, ha saputo appunto che entrava in seminario, mi ha detto, vieni. E mi ha detto, fai puito, sai. Lui era veneziano. Fai puito. E mi ha inseguito, come dire, questa era lo sguardo di Gesù. Poi in tutte, appunto, i sacerdoti che ho conosciuto, gli amici che ho avuto, poi nella vita anche sacerdotale, con tutte le imprese, le difficoltà, le storie, le deficienze evidentemente da parte mia, senza dubbio, ma come raccolto e amato sempre, come vi confesso, raccolto significa proprio tirato su, ecco, dalla sua grazia, dalla sua presenza. È questo che ci sta capitando, ecco. Noi riconosciamo una chiamata. Io dico, sono stato chiamato per... Ma tu puoi dirlo. Nel battesimo è stato chiamato per nome. Ma non è soltanto nel battesimo che è stato chiamato per nome. È in ogni circostanza della vita che si è stato chiamato per nome. E guardate, in fondo, a noi sta capitando questa stessa cosa che è capitata a loro. Anzi, noi veniamo da questa storia che viene proprio da lontano. Vedete, nel Vangelo di Giovanni, che stiamo leggendo in queste domeniche, domenica scorsa con la Samaritana, stavolta col secondo, domenica prossima con Lazzaro, sembra di leggere, sapete cosa? Proprio il giornale di stamattina, ma la cronaca, perché c'è il dialogo, c'è l'incontro, c'è lo scontro, c'è quelli che si oppongono, c'è insomma, la Samaritana, poi Gesù che ha fame, che è stanco, domenica prossima sentirete, anzi, noi leggiamo la parte breve, diciamo, perché sennò è proprio un bel racconto lungo. Ma qualcuno, pensate, mentre Gesù faceva queste cose, mentre Gesù era col cieco nato, era lì che guardava, era lì che guardava, era lì che registrava, non col registratore, ma nella sua mente, nel suo cuore. E poi avrà preso dei appunti per dire: questa cosa non la voglio dimenticare. E poi ha scritto per dire: se muoio io, che abbiano le cose ben scritte. Si chiamava Giovanni in particolare questo che racconta questi episodi. E l'Evangelista Giovanni, ma possiamo dire lo stesso di Matteo, possiamo dire lo stesso di Pietro che passava le cose a Marco, possiamo dire lo stesso di Luca che è andato anche da Maria a farsi raccontare per poi scrivere quello che nessuno sapeva, l'infanzia di Gesù non la sapevano. Ecco, questa storia. E sapete cosa io dico di questa storia? Questa stessa storia è arrivata a noi. In che modo? Allora, una volta ho letto che i romani che erano in Palestina in quel periodo erano una legione che proveniva dal Veneto. Non so se è giusto, se è vero che proveniva dal Veneto quella legione di soldati romani che occupavano la Palestina. Ma se anche non proveniva dal Veneto, io comunque con la mia fantasia ho pensato che uno dei legionari, a un certo momento incontra della gente che abita nelle paludi di Aquileia, di Grado, e racconta questa storia. E ci sono anche commercianti poi che arrivano a Grado, che arrivano nella zona di Venezia, nella zona di Brondolo, vicino alla Torre di Bebe, qui a due passi. Ed ecco che il racconto della vita di Gesù, i fatti della vita, vengono comunicati, si formano delle comunità cristiane un poco dappertutto e arrivano fino a Chioggia, fino a Cabianca, fino a Cavarzere, fino a Pellestrina. E questa storia poi, per dire, l'hanno raccontata di generazione in generazione attraverso i parroci, i catechisti, i genitori, attraverso mia nonna che l'ha raccontata a mia mamma e mia mamma l'ha raccontato a me. E io sono diventato cristiano, mi hanno portato al battesimo. Ma questo è capitato anche per te. Noi siamo figli di questa grande storia, adesso lo stiamo facendo con i nostri figli. In sagrestia c'erano tre chierichetti, tre, quattro, e c'erano dei ragazzi qua a messa. Come dire, ma guarda, questo passaggio che forma una unità nel tempo, una tradizione, ma una grande tradizione con la T maiuscola, ecco. Perché, ecco, questo passaggio di vita, questo passaggio, come lo chiamiamo questa comunità, questo passaggio di vita, come lo chiamiamo, che nome ha? San Paolo, sapete come lo chiama? Lo chiama corpo di Cristo. Ma noi siamo abituati a chiamarlo Chiesa. Perché Chiesa? Perché è proprio questa, sapete come viene la parola Chiesa? Chiamati insieme, radunati, chiamati dalle case, riuniti, ecco. Non soltanto perché siamo uniti in un luogo, ma proprio perché siamo chiamati per nome, siamo chiamati insieme. Voi sapete cosa Gesù ha detto nel Vangelo? Gesù ha detto nel Vangelo: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, concludete voi, io sono in mezzo a voi, basta due o tre, saremo voi. 50, 60, non so contare bene, prima eravamo ancora di più, ma pensate, tutti i battezzati di Cabianca, una sola cosa, ma che i battezzati di Cabianca, che i battezzati del mondo, chiamati poi a testimoniare, a dirlo, a vivere in modo diverso, a vivere il comandamento dell'amore di Dio, il comandamento dell'amore del prossimo. I primi cristiani com'è che hanno predicato? Senza predicare. Perché la gente diceva: guardate come vivono, guardate come si perdonano, guardate come vanno d'accordo, guardate come pregano, guardate come sono attenti a chi parla di Gesù. Coloro che accolsero la sua parola, di Pietro, il grande testimone, furono battezzati, come me, come voi. E quel giorno furono aggiunte alla piccola comunità dei 120 3.000 persone, non 3.000 persone. 3.000, e poi 30.000, e poi 300.000, e poi 3 milioni, avanti, avanti. E questi, scrivono gli Atti degli Apostoli, che li ha scritti Luca, testimone di queste cose, che le vedeva, erano perseveranti. Perseveranti in che cosa? Nell'insegnamento degli Apostoli. Perché volevano conoscere la vita di Gesù, volevano sapere cos'era capitato. Allora gli Apostoli raccontavano, i Vangeli sono nati così proprio, da racconto che facevano. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna. Nella comunione, non nel fare la comunione, nella comunione fraterna. Cioè si volevano bene, si perdonavano, mettevano le cose insieme, proprio per i poveri, per loro stessi. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane. Qui ci siamo, questa è l'Eucaristia, nello spezzare il pane eucaristico, che poi diventava anche il pane della mensa. Oggi è una giornata perfetta per capire, una giornata cristiana perfetta, perché condividiamo il pane dell'Eucaristia, no, la messa, e condividiamo anche il pranzo, come di una fraternità, una forma proprio concreta, fisica di fraternità. E nelle preghiere, erano perseveranti nelle preghiere, perché l'origine della fede cristiana è sempre l'insegnamento degli Apostoli e la preghiera. Questa è la fonte. Poi appunto si esprime nella comunione fraterna, nell'Eucaristia che condividiamo. Ecco, dico, questa è la nostra storia di oggi. Questa è la nostra storia di oggi. Non è la storia di ieri, sì, è la storia di ieri, ma la storia di oggi. La storia della nostra comunità. Noi viviamo così. Beh, viviamo così forse con un punto di domanda. Ma noi siamo questa cosa qua. Allora, com'è che si può riconoscere che Cristo ci raggiunge oggi? Ma basta guardarsi con gli occhi del cieco nato, cioè aprire gli occhi fisici, guardare che ci siamo. Oh, io non so quanti abitanti faccia la parrocchia.
845.
Ma io vi sfido, in una parrocchia di 3.000 abitanti, di 5.000 abitanti, a trovare tanta gente così in chiesa adesso che si è fermata come voi. Trovare un numero così in una parrocchia di 3.000 abitanti, di 6.000 abitanti, vediamo se una domenica il parroco propone una cosa simile e c'è tanta gente come c'è qui adesso. Siete privilegiati. Vorrei farvi sentire il canto se la preferenza. C'è un canto che ha come titolo la preferenza. Ma tu hai scelto me. Ma ciascuno può dirlo. Tu hai scelto me, tu hai scelto me, tu hai scelto me, tu hai scelto me. Perché mi hai voluto bene. Ecco, ci ha scelti. Guardate, custodite questa fede. Alimentate questa fede. Conoscete questa fede. Non dite siamo cristiani e basta. Perché la pianta, se non l'ha innaffiata, adesso c'è la siccità, no. Muore, senza acqua muore, acqua, sole. Allora ci vuole insegnamento, ci vuole sacramento, ci vuole Eucaristia, ci vuole carità fraterna per alimentare la pianta, se no si secca, diventa un palo. Io dico sempre, un albero che non viene alimentato, rimane albero ma diventa palo. Non diventate pali, ma alberi sempre vivi. Allora ci vuole proprio quello che hanno fatto i primi cristiani, esattamente la stessa cosa. L'insegnamento degli Apostoli, che Don Giovanni abbia pensato di fare degli incontri alla sera alle 9. Nella prima sera, ti ricordi Don Giovanni? Era nebbia, ho detto mamma mia, chi si muoverà dalle case con una sera così? Ma una decina di persone si sono mosse, una parrocchia di 800 persone, fatto un incontro in una grande città, boh, chissà se ne vengono 10, chissà se ne vengono 8. Cioè dico, avete un tesoro prezioso, ma questo tesoro va alimentato sempre, sempre. Appunto, preghiera, insegnamento, carità, carità reciproca. Perché questo è proprio la... E vorrei sottolineare proprio questa vita cristiana, questa vita di Gesù, che dobbiamo conoscere sempre nuovamente. Guardate, qualche mese fa abbiamo presentato a Chioggia la vita di Gesù scritta, sapete da chi? Da Andrea Tornielli. Andrea Tornielli è uno di Chioggia, di Sottomarina, che è diventato un grande giornalista e adesso è come dire, il capo, chiamiamolo così, di tutti quelli che in Vaticano, il Papa l'ha chiamato ad essere responsabile, che in Vaticano scrivono sui giornali, fanno la radio vaticana, il coordinatore insomma della comunicazione giornalistica e televisiva del Vaticano. Ha scritto la vita di Gesù, ma sapete come l'ha scritta? L'ha scritta in questo modo qua, immaginando di essere presente lui, e man mano che scriveva i capitoli, me li mandava per vedere se cosa gli dicevo io andava tutto bene, andava sempre tutto bene. Allora dico, noi dobbiamo fare lo stesso lavoro, immaginare di essere presenti quando Gesù è col cieco nato, ma non è che dobbiamo immaginare, perché questo ci abita a scoprirlo quando preparo da mangiare, quando sono con la vanga nei campi, quando prendo la macchina, dove il Signore mi insegue nella nostra stessa vita. E a proposito della domenica, sentite questa cosa. Dunque, i primi cristiani cosa facevano? Abbiamo detto appunto Sirenio, ma nel 100 dopo Cristo, 100-110, in Bitinia, cioè in Turchia di adesso, c'erano dei cristiani che si riunivano e il governatore della Bitinia era Plinio il Giovane, il quale scrive all'imperatore Traiano e gli dice, c'è qui della gente che si riunisce a pregare. Dice, guarda, vi leggo proprio il punto, La loro colpa o errore consisteva nell'essere soliti riunirsi prima dell'alba, nel giorno del sole, Sunday, nel giorno del sole, e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse Dio. E il loro compito, obbligarsi con giuramento a non perpetrare nessun delitto, a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data, eccetera. E dice Plinio a Traiano, cosa devo fare? Li devo denunciare? Li devo uccidere perché sono cristiani? E Traiano poi gli risponde, no, se nessuno te li presenta, li accusa, lasciali pure fare. È un primo cenno di libertà dato ai cristiani. Ma per dire, cosa facevano i primi cristiani? Facevano quello che facciamo noi, piano. Lo facevano con coraggio, lo facevano con fedeltà, lo facevano affrontando ogni difficoltà, lo facevano riconoscendo che Gesù vale più di tutti. Allora io vi dico, ecco, Gesù vale più di tutti, ma cosa dobbiamo fare? Riconoscersi insieme. Nessuno di noi è solo, siamo in una comunità, siamo nella Chiesa di Dio, siamo nel popolo di Dio. Il Concilio Vaticano II ha detto che noi siamo il popolo di Dio e siamo prima di tutto tutti uguali, cioè tutti battezzati. Quindi io e voi siamo battezzati, siamo insieme nel popolo di Dio. Poi io, Don Giovanni, avremo una funzione sacerdotale molto importante, ma la fede cristiana è di ciascuno, siamo il popolo di Dio, siamo in comunione. Quindi prendere coscienza di questa appartenenza, di questa reciprocità, di questo essere insieme, insomma, ecco. E anche, come dicevamo nel secondo incontro che abbiamo fatto, noi siamo, voi, noi siamo, la Chiesa riunita, radunata nel nome della Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un solo Dio in tre persone. Allora, ciascuna persona, ma un solo corpo di Cristo. Avere questa coscienza di reciprocità, di appartenenza. Io sono tuo, tu sei mio, ma non mio come possesso, mio come fratello. Quindi mi apro il cuore, non vado in cerca, non faccio la lista dei tuoi difetti, ma riconosco il dono che tu sei, e ringrazio il Signore. E magari sono pronto a muovere un passo o a riconoscere il passo che tu stai facendo verso di me. Ecco, allora concludo semplicemente dicendo questo, ecco, concludo dicendo, noi siamo chiamati da Gesù, chiamati insieme, formiamo la Chiesa di Dio, formiamo il popolo santo di Dio, siamo in cammino, camminiamo, primo, chiamata personale, secondo, la Chiesa, che è un ambito educativo, dov'è che un figlio diventa grande? A casa. Dov'è che impara a vivere? A casa, in famiglia. Dov'è che un cristiano diventa grande? Nella comunità cristiana, se no si perde, se no si miserisce. Allora, vivere con questa idea di appartenenza, di legame alla propria comunità, ma alla comunità grande della Chiesa, è quello che ti salva, è quello che ti fa crescere. Un albero non cresce da solo, ma in una foresta, ecco, in un insieme di piante, ecco questo. E questo diventa segno per tutti, segno per i figli, quelli che credono, quelli che non credono, quelli che si perdono, quelli che si riguadagnano, la testimonianza della vita, la testimonianza della fede. Mio papà, mia mamma potranno dire, io mi sono perso, ma mia mamma ci credeva, ma mia mamma pregava per me, ma mio papà ci credeva, qualche volta sgarrava, magari non andava sempre, però mio papà è morto santamente, come dire, ecco. Cioè, è la testimonianza per tutti, è il segno per tutti, è la vita proposta a tutti. In questo mondo così confuso, così disastrato, così intrigato, così con mille idee, che ci sia qualcuno che crede, che sia una comunità viva, attaccata a Gesù, diventa la speranza per tutti. Ecco, per dire una cosa, per terminare con un segno molto, che per me è stato molto significativo questa settimana, vicino al Duomo sono andato a vedere la mostra delle famiglie per l'accoglienza. Non vi dico la edificazione che ho ricevuto, cioè, come dire, queste persone che accolgono i figli, che accolgono i figli degli altri, i figli propri, i figli degli altri, i figli con difficoltà, c'è da imparare a vivere. Ecco, i cristiani insegnano a vivere, non perché fanno le lezioni all'università, ma perché vivono. E ho ricevuto una grande testimonianza. Ieri è andato anche il vescovo, è stato lì un'ora e un quarto, io me la sono cavata in due mezz'orette che sono stato, e lui un'ora e un quarto. E poi ha scritto queste parole qua, due righe ha scritto il vescovo, ha detto, la realtà è più grande delle idee. Cosa vuol dire? È una frase di Papa Francesco. La realtà, quel che ho visto, è più grande di quel che penso. È più vero di quel che posso progettare, di quel che posso pensare. Quel che ho visto in queste famiglie, è più grande di quello che delle mie idee, delle idee in genere. La realtà è più grande delle idee. E poi ha aggiunto sotto, voi siete la realtà. Ecco, voi siete un fatto. Voi, famiglie per l'accoglienza. Ma pensate per quante famiglie cristiane si può dire questo. L'accoglienza dei figli, l'accoglienza degli anziani, l'accoglienza dei nonni, l'accoglienza di persone magari in difficoltà, l'accoglienza fraterna semplicemente, il trovarsi insieme a mangiare la pizza per dire, o a fare un pranzo, ma l'aiutarsi in un passaggio, in macchina, eccetera. Ecco, la realtà è più grande dell'idea. Vi auguro di continuare a fare dei passi. State camminando, ma devo camminare sempre. Io che mi trovo ormai così avanti dico, ma quanto poco vivo il cristianesimo, ma quanto poco so del cristianesimo. Però è bello camminare sempre, è bello avere una strada aperta, una strada insieme, una strada col Papa, col Vescovo, con Don Giovanni, che è il nostro... Io sono dalla parte di avanti, lui dalla parte dell'inizio. Ecco, grazie comunque, se c'è qualche minuto per scambiare qualche parola, lo facciamo.